22.30 le news della notte di Popolare Network. È un 28enne marocchino di cui non è stato ancora diffuso il nome, l'uomo ucciso da alcuni agenti della polizia in zona Rogoredo a Milano nel tardo pomeriggio. Secondo la polizia si sarebbe avvicinato a una pattuglia durante i controlli antidroga con in mano una pistola, ma l'arma, si scoprirà, era a salve. È in corso l'interrogatorio dell'agente che ha fatto partire il colpo, che risulta indagato. Negli Stati Uniti segnale di apertura su una possibile riduzione degli agenti dell'ICE a Minneapolis. Coperto dalle critiche per la seconda vittima delle truppe federali, oggi Trump avrebbe delineato insieme al governatore Dem Tim Walz del Minnesota un percorso per ripristinare l'ordine. Secondo CNN, il comandante della polizia di frontiera potrebbe lasciare la città già domani. A Milano Cortina, la componente investigativa dell'ICE potrebbe supportare il servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato americano. Lo dicono fonti dell'ambasciata statunitense all'ANSA, che specificano tutte le operazioni di sicurezza restano sotto l'autorità italiana. Precisazioni che arrivano dopo la smentita del ministro Piantedosi di oggi, che aveva detto l'ICE non opererà in Italia. Israele ha recuperato i resti dell'ultimo ostaggio a Gaza. Era la condizione principale per passare alla fase 2 del piano di pace di Trump. Netanyahu: abbiamo mantenuto le promesse. Hamas: ora gli israeliani rispettino gli accordi e, come promesso, aprino il valico di Rafah. Buonasera da Alessandra Tommasi e dalla redazione. È un 28enne marocchino di cui non è stato ancora diffuso il nome, l'uomo ucciso da alcuni agenti della polizia a Milano nel tardo pomeriggio. È successo in via Giuseppe Impastato, in zona Rogoredo, poco prima delle 18. Secondo la versione della polizia, il 28enne si sarebbe avvicinato a una pattuglia durante i controlli antidroga con in mano una pistola. L'arma, non è ancora chiaro se una scacciacani, si scoprirà in seguito che era salve. A nulla è servito l'intervento dei soccorsi. Al momento si indaga per ricostruire l'esatta dinamica. Per ora si sa che sarebbero coinvolti alcuni poliziotti in borghese ed è al momento in corso l'interrogatorio dell'agente che ha fatto partire il colpo, che risulterebbe indagato. Abbiamo chiesto dettagli a Cesare Giuzzi, cronista del Corriere della Sera.
Era in corso un'operazione di servizio del commissariato Mecenate, competente per la zona, un'operazione antispaccio come ne vengono fatte, diciamo, quasi quotidianamente, perché siamo nella zona, diciamo, del retro del famigerato boschetto di Rogoredo. C'erano quindi degli agenti in borghese impegnati in questi controlli antispaccio. A un certo punto hanno visto questa persona armata di pistola. Non c'è stata una colluttazione, quindi questa persona non dovrebbe aver aggredito gli agenti, ma gli agenti avrebbero intimato l'ALT chiedendo probabilmente, in base alle prime ricostruzioni, di gettare quest'arma, cosa che non è stata fatta, e un agente, quello in abiti civili, quindi borghese, ha esploso poi un colpo che ha ferito mortalmente questa persona.
Era una pistola vera e propria?
Dovrebbe essere una replica di una pistola Beretta 92, praticamente la stessa che hanno in uso le forze dell'ordine in Italia, diciamo la replica di un'arma, però probabilmente, insomma, inerte, non in grado di sparare.
Certo.
Da un punto di vista giuridico poi dovranno essere fatte delle valutazioni rispetto poi all'eventuale norme che regolano la legittima difesa, perché anche se una pistola è inerte, però se viene puntata contro una gente, non viene abbassata, può trarre in inganno.
Sono dalla parte del poliziotto, senza se e senza ma, si è subito schierato Matteo Salvini, mentre il suo partito ha rilasciato una nota ancora più esplicita. Nessun agente finisca ingiustamente nel tritacarne, riporta la nota, sottolineando che la Lega ribadisce la necessità del pacchetto sicurezza. Più prudente invece il ministro dell'Interno Piantedosi, che ha chiesto di non fare presunzioni di colpevolezza, ma anche rassicurato che non ci saranno scudi immunitari. Negli Stati Uniti intanto ci sono segnali di apertura su una possibile riduzione degli agenti dell'ICE a Minneapolis. Oggi Donald Trump avrebbe delineato il percorso per ristabilire l'ordine, per ripristinare l'ordine in una telefonata con il governatore dello Stato a guida Dem, Tim Walz. Lo ha fatto sapere la portavoce della Casa Bianca. Poco dopo, l'ufficio dei Waltz ha comunicato che Trump ha accettato di esaminare la possibilità di ridurre il numero di agenti federali in Minnesota e di lavorare con lo Stato in modo più coordinato sull'applicazione delle leggi sull'immigrazione. Mentre secondo la CNN, Gregory Bovino, il controverso comandante della polizia di frontiera, lascerà Minneapolis a breve, forse già domani. Per il momento il presidente statunitense ha deciso di mandare in Minnesota il responsabile dei confini americani, Tom Homan. Cosa significa, Roberto Festa?
Il tentativo è quello di disinnescare le polemiche, la vera e propria bomba politica in cui si può trasformare la vicenda di Minneapolis dopo le uccisioni di Alex Pretti e di Nicole Good. Trump è travolto dalle critiche dei democratici, ma anche di molti repubblicani che chiedono l'apertura di un'indagine sull'omicidio di Pretti. Lo hanno fatto nelle scorse ore il senatore Bill Cassidy e Susan Collins, il deputato repubblicano di New York Andrew Garbarino. Il presidente si deve essere reso conto che lasciare la gestione della vicenda nelle mani di Kristi Noem, la direttrice del Dipartimento della Sicurezza Nazionale, di Greg Bovino, che guida il Border Patrol, e di Kash Patel, capo dell'FBI, si sta trasformando per lui in un disastro politico. I sondaggi dicono che una maggioranza ormai consistente di americani, il 63%, disapprova le operazioni dell'ICE, e quindi il presidente ha deciso di mandare a Minneapolis Tom Homan, che è sicuramente un suo uomo, convinto della necessità di limitare l'immigrazione, ma che è anche un funzionario esperto. Era stato nominato direttore associato dell'ICE da Barack Obama. In questo senso va quindi anche interpretata la telefonata che Trump ha avuto con il governatore del Minnesota, Tim Walz, che Trump stesso dice essere stata particolarmente cordiale. Finora i due si erano spesso insultati.
Come ha confermato il Dipartimento per la Sicurezza Interna, ovviamente l'ICE non svolge operazioni di controllo dell'immigrazione in paesi stranieri. Lo hanno detto fonti dell'ANSA, dell'ambasciata statunitense a Lanza oggi, che hanno specificato in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina, l'Homeland Security Investigations dell'ICE supporta il servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato americano e il paese ospitante nel processo di verifica e mitigazione dei rischi provenienti da organizzazioni criminali transnazionali. Tutte le operazioni di sicurezza restano sotto l'autorità italiana. Queste precisazioni sono arrivate dopo che oggi il ministro dell'interno Piantedosi ha smentito che gli agenti dell'ICE saranno in Italia durante le Olimpiadi. Una dichiarazione arrivata nel tardo pomeriggio dopo una giornata in cui si erano susseguite conferme e smentite. Questo è il commento della senatrice Cristina Tajani del PD.
Beh, mi sembra che la vicenda sia tutt'altro che conclusa, perché le risposte che il ministro Piantedosi ha dato ai cronisti sono ancora ambigue, perché ci comunica che la delegazione americana non ha ancora notificato alle autorità italiane da chi, diciamo, saranno accompagnati gli atleti e le autorità. Quindi siamo, diciamo, autorizzati a pensare che non abbiano ancora le informazioni necessarie per rispondere alle nostre interrogazioni. Una depositata alla Camera dal collega Matteo Mauri, l'altra al Senato a mia prima firma, ma con l'appoggio di tutti i senatori e le senatrici del Partito Democratico. Di sicuro c'è un pasticcio comunicativo e quantomeno una gaffe del presidente di Regione Lombardia, che si è sostituito al ministro Piantedosi dando delle risposte che lui stesso poi ha dovuto smentire. Io penso però che la reazione civile della città di Milano, la notizia del possibile arrivo di questi agenti a Milano, sia il vero tema, una reazione spontanea della città, delle forze politiche, le forze sindacali che dicono no ad atteggiamenti di una milizia violenta che sta sconvolgendo il mondo con le immagini che da giorni rimbalzano da Minneapolis.
Israele ha recuperato i resti dell'ultimo ostaggio che ancora si trovava a Gaza. L'annuncio è stato fatto dall'esercito. Poco dopo Netanyahu ha parlato di un risultato straordinario e di promessa mantenuta. Sulla carta, la restituzione di tutti gli ostaggi apre la porta alla fase 2 del piano di pace di Trump. Emanuele Valenti.
La vicenda degli ostaggi israeliani a Gaza è durata quasi 850 giorni. A questo punto il conflitto israelo-palestinese e la questione di Gaza passano in una nuova fase. Nello specifico, il ritorno in Israele del cadavere di Rang Vili, poliziotto ucciso in un kibbutz il 7 ottobre del 2023, dovrebbe portare alla fase 2 del piano di pace di Trump. La fase 2 prevederebbe la ricostruzione della striscia, il disarmo di Hamas e degli altri gruppi armati, il totale ritiro israeliano, il dispiegamento di una forza internazionale di stabilizzazione. sulla carta obiettivi ancora piuttosto lontani. Israele aveva promesso la riapertura del valico di Rafah tra Gaza ed Egitto, una volta appunto recuperati tutti gli ostaggi. Probabile, anche se questo dovesse avvenire, che gli israeliani cerchino comunque di mantenere in tutto e per tutto il controllo del valico. E poi ci sono molte altre incognite. In sostanza non è detto che, nonostante le pressioni di Trump e il suo recente annuncio a Davos del famoso Board of Peace, il Consiglio di Amministrazione della Pace, non è detto che Netanyahu non tenti di frenare nuovamente il processo, e non sarà nemmeno facile convincere Hamas a disarmare. Il funerale di Gvili sarà domani. Dopo quasi 2 anni e mezzo, gli israeliani non scenderanno più in piazza per chiedere a Netanyahu di portare a casa gli ostaggi. Il futuro, però, rimane ancora un'incognita.
La portaerei americana Lincoln è arrivata in Medio Oriente. Lo stesso Trump nei giorni scorsi aveva insistito sul dispiegamento della portaerei come finalizzato al possibile attacco a Teheran. Il servizio di Michele Migone.
La portaerei Lincoln e il suo gruppo navale sono arrivati in Oceano Indiano, nell'area di competenza del Comando Centrale statunitense, che supervisiona le operazioni militari in Medio Oriente. Il suo arrivo in questa zona segnala che il dispositivo d'attacco contro l'Iran è quasi pronto. Nelle ultime 2 settimane i movimenti di aerei da combattimento verso le basi americane nella penisola arabica in Giordania, ma anche in Europa, sono stati incessanti. Il capo del Comando Centrale, l'ammiraglio Brad Cooper, è ripartito oggi da Israele dopo una visita di 2 giorni durante la quale ha incontrato i vertici militari di Tel Aviv. Probabilmente hanno discusso la strategia da adottare, quando e se l'attacco verrà sferrato. Ora tutto dipende da Donald Trump, se intende rendere concrete le sue minacce contro gli Ayatollah oppure no. Difficile però pensare che, dopo aver organizzato un'armata attorno all'Iran, non la usi. Dalle indiscrezioni che sono trapelate alla Casa Bianca, Trump con l'attacco vorrebbe dare un colpo definitivo al regime, creando le condizioni per una sua caduta. Una decina di giorni fa, quando il blitz sembrava imminente, il presidente USA era stato fermato alla richiesta di Benjamin Netanyahu di posticipare l'attacco perché con le forze a loro disposizione non sarebbe stato determinante. Anche paesi arabi avevano chiesto a Trump di fermarsi. Dopo le stragi nelle strade delle città iraniane, il presidente USA aveva promesso di andare in aiuto ai manifestanti, poi si era fermato. Ora le notizie che filtrano dall'Iran parlano di migliaia e migliaia di morti, alcune fonti citate da Time dicono 30.000. Trump non si muove però sulla base della solidarietà con loro, ma invece è mosso dal disegno geopolitico degli Stati Uniti, secondo cui l'Iran è nemico ideologico e strategico nel Medio Oriente.
Ora torniamo in Italia. La Chiesa si è schierata sul referendum sulla giustizia. Il cardinale presidente della CEI, Matteo Zuppi, invita ad andare a votare. Come comunità ecclesiale non ci devono lasciare indifferenti. C'è un equilibrio tra poteri dello Stato che i padri costituenti ci hanno lasciato come preziosa eredità e che è dovere preservare, ha detto. Domani è attesa la sentenza del TAR sul ricorso dei comitati per il no sulla data del 21 marzo scelta dal governo per il voto, senza attendere l'esame della raccolta di firme. Da Roma, Anna Bredice.
Non si spinge a dire la parola no, ma l'intervento del cardinale Zuppi, presidente della CEI, al Consiglio Episcopale è orientato tutto alla difesa della Costituzione, nel suo principale cardine, l'equilibrio e l'indipendenza dei poteri, che, dice Zuppi, i padri costituenti ci hanno lasciato come preziosa eredità e che è dovere preservare. Parole che sono state colte con un silenzio significativo dal governo, da Nordio in particolare, sempre pronto invece a rispondere, puntualizzare, polemizzare con chiunque provi a smontare la sua riforma, che siano magistrati o politici. Zuppi aggiunge che la separazione delle carriere è un tema che non deve lasciare indifferenti, perché ha a che vedere con l'attenzione dovuta all'esercizio concreto della giustizia. Se non si spinge a dire come votare, il presidente della CEI invita comunque gli elettori ad andare ai seggi, dove, come ormai si sa, vincerà chi otterrà un voto in più. Non c'è un quorum. La data è il 22-23 marzo, ma bisogna aggiungere per ora, perché la conferma arriverà entro mercoledì. Domani al TAR si discuterà del ricorso presentato dai promotori della raccolta di firme per un referendum popolare. Andranno in gran numero rappresentanti dei comitati per il sì, Davide contro Golia, commenta il promotore Guglielmi. Si esporranno le ragioni degli uni e degli altri e poi il giorno dopo ci sarà una decisione, a questo punto definitiva. La campagna referendaria entrerà nel vivo, anche i sindaci si sono mobilitati per il no. Il governo attende il risultato, che darebbe ancora più forza all'intero progetto di revisione costituzionale. dove non c'è solo il premierato, ma proseguendo nella modifica del sistema giudiziario, per Tajani il prossimo obiettivo sarà quello di separare la polizia giudiziaria dalla magistratura, rendendola così di fatto sottoposta alle decisioni del governo. Lì nello studio.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7.30. Un saluto da Alessandra Tommasi, grazie per l'ascolto.